Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni e con noi questa mattina qui a Radio Orizzonti Antonio. Antonio Morandi. Ciao Antonio, benvenuto.
Ciao Gianni, benvenuto, grazie a tutti.
Il nostro mental coach che parla del nostro benessere mentale,
sì.
Insomma, almeno dobbiamo andare alla ricerca del nostro benessere mentale.
Trovare un equilibrio, di equilibrio, con la forma di autoconsapevolezza che ci fa stare bene, perché molte persone hanno dubbi su loro stessi, no? E quindi quando una persona non sta bene con se stessa non sta bene anche con gli altri, quindi insomma la ricerca della consapevolezza non è la ricerca della felicità, no? Come il titolo del film, la ricerca, certo, della consapevolezza, quindi sapere sempre più cose su di noi che ci permettono di trovare quell'equilibrio ideale per stare bene con noi, bene con gli altri e possibilmente migliorare, insomma, quindi cercare sempre un potenziamento, un miglioramento sulle nostre capacità, competenze, conoscenze, cioè non dare mai nulla per scontato, cercare sempre di andare con l'asticella un po' più alta della volta prima.
Giusto, certo, alzare l'asticella tutte le volte
aiuta
a migliorarsi.
Aiuta a migliorarsi, questo... sì, esatto.
Con la... fa bene.
Levando anche un po' la preoccupazione di non riuscirci, no? Perché molte persone non solo non fanno perché non osano, no? Hanno paura di sbagliare, quindi in questa dubbio, cioè non faccio niente, continuo a fare quello che ho sempre fatto e sto tranquillo.
C'è anche un po' di pigrizia però in questa scelta.
Può essere
la non autostima, tra virgolette, però c'è anche un po' di pigrizia.
Pigrizia è quella che noi chiamiamo la zona di comfort, no?
Certo.
La zona di comfort,
non
ci
uscire,
uscire dal comfort
dal
zone,
guscio,
io,
stiamo bene lì.
Ma certo, perché rischiare di fare cose che non ho mai fatto pensando di poterle fare male o di sbagliare, quindi sto a fare quello che faccio sempre, sono tranquillo che funziona perché lo so fare molto bene ad occhi chiusi. Questo però crea una crescita pari a zero, perché
certo,
sono sempre le stesse cose, non migliori e non evolvi, insomma. Quindi osare un pochettino sicuramente aiuta le persone a migliorarsi.
Perfetto. Tema di oggi
è appunto capire un pochettino cosa ci entusiasma. Questo perché? Per un po' di motivi. Vabbè, il primo è che alcuni ascoltatori ci hanno richiesto di taccare questo argomento e quindi ho preso in carico questa richiesta, e questa è una cosa. L'altra cosa, perché facendo il mestiere che faccio, vuoi per il coaching, vuoi per i corsi di formazione, incorcio spesso persone che hanno, come dire, scarsa consapevolezza, ma soprattutto vivono un po' la preoccupazione del cosa gli altri pensano di me, no? Cioè, c'è questa preoccupazione spesso, io sento i dialoghi delle persone, dicono, ma che sai, chissà quello cosa pensa di me, se faccio questo quello può pensare, se non faccio questo quello può pensare, è un continuo pensare a quello che pensano gli altri, no? Intanto cominciamo a pensare a noi stessi, cioè cominciamo a concentrarci su di noi e a cercare noi quelle cose che ci producono entusiasmo, felicità o comunque benessere. Il terzo motivo dell'argomento di oggi, perché guarda caso è uno degli argomenti che fanno parte del libro, l'ultimo libro che sto scrivendo, che appunto parla di personal branding, quindi come creare un brand personale, come qualificarsi, come far sì che le persone ci ricordino in una certa maniera, quindi unendo questi tre fattori insieme è uscito il tema della puntata di oggi, no? Quindi partiamo un po' da capire quali sono le cose che ci entusiasmano, no? Quindi quali sono le tecniche anche per capire cosa ci entusiasma. Quindi il tema è, sì, può essere, perché ci sta che
non è
persona...
un po' soggettivo, Antonio?
Sì, totalmente c'è? Soggettivo.
È soggettivo, cioè quello che entusiasma me non entusiasma te,
ecco, questo è
al contrario.
Hai toccato già in un tasto fantastico, ti spiego perché. Perché a volte anche nel raccontare le cose che facciamo che ci entusiasmano, un pensiero è, ma magari quella persona a cui io sto raccontando non gliene frega niente, quindi perché devo raccontarglielo? Poi magari pensa che io bla 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 bla. Allora a volte non raccontiamo neanche le cose, no? Cioè se io e te ci mettiamo a condividere i nostri hobby, lo facciamo prima di andare in onda, si parlava dello sci di fondo, no?
Certo.
Tu sei un ex sciatore di fondo, io sono un apprendista, se ci mettiamo a parlare di fondo, tu mi racconti la tua storia di sciatore di fondo, forse 2 ore non ci bastano, no? Però tu lo fai perché hai capito che mi interessa. Allora, poniamo il caso che io non ti abbia mai detto che mi interessa lo sci di fondo, tu me ne avresti parlato? Cioè, con quale idea dicevi, ma magari non gliene frega niente, perché devo parlare di fondo?
Forse non sarebbe mai uscito l'argomento. Ecco.
Okay. Allora, magari partendo da uno stimolo qualsiasi, no? Che può essere, stiamo arrivando dalle vacanze natalizie, cosa hai fatto durante le vacanze? Sono andato in montagna e ho iniziato a sciare di fondo. Ah, ma lo sai che io ho sciato di fondo per 20 anni? Ma dai, raccontami.
Basta. Certo. Certo,
abbiamo creato un ponte, no? Abbiamo creato un collegamento, tu mi racconti la tua esperienza, io la tua esperienza imparo qualcosa, capisco anche se in effetti quello che io pensavo essere lo sci di fondo, non avendolo mai fatto, attraverso la tua narrazione capisco anche che mi può piacere, no? Perché certo, da come me lo descrivi,
hai delle informazioni,
ma anche l'entusiasmo che ci metti, no? Cioè, mi racconti la tua esperienza ventennale di sciatore di fondo con un entusiasmo tale, mi fai ogni voglia di sciare. Se tu mi dicessi, certo, sai, sci, mo, sì, normale, metti di sci, vai, cammini, niente di che, forse non mi appassioni.
Detto così,
dici, boh, se non piace a lui, perché deve piacere a me. Allora, certo, anche raccontarsi, raccontare le cose che facciamo che ci appassionano, assunto che è un tema soggettivo, cioè quello che piace, certo, può non piacere a me. Ma se lo vivo e lo racconto con un certo entusiasmo, una certa passione, sicuramente qualcuno che mi ascolta lo trovo. E creo dei collegamenti, no? Creo delle connessioni con le persone.
Certamente.
Questo per dire che molte persone non raccontano loro stessi perché sono preoccupati e pensano che a quegli altri non interessi. L'errore più grande che possiamo compiere. Tu provaci, poi intercetti magari nel tuo interlocutore dei segnali che ti fanno capire che in effetti è una strada percorribile, provaci. Al massimo, se noti nel volto delle persone che ti ascoltano con apatia, con disinteresse, o l'argomento non interessa, o l'argomento interessa ma lo stai raccontando in un modo poco interessante, quindi è un tema di narrazione, certo, semmai, no? Quindi cosa anche ci interessa? Quello. Ma per esempio, cosa ci interessa o cosa ci entusiasma? Ma una tecnica per capire cosa ci entusiasma è osservare i nostri comportamenti. Allora, questo per dire anche che molte persone pongono poca attenzione a loro stessi, al cosa fanno, al come lo fanno. Se osserviamo cosa facciamo e come lo facciamo, cosa proviamo quando facciamo qualcosa che ci entusiasma, ci renderemo conto che in effetti ci sono dei cambiamenti in noi, no? Cioè, quando partiamo dall'esempio della narrazione dello sci di fondo, se tu racconti la tua storia di ex sciatore di fondo, lo fai con un certo stile, no? Un certo entusiasmo, una certa voce, usi certi concetti, certe parole. Anche nel riascoltarti capisci che in effetti quella cosa ti produce ancora oggi, magari non la fai più, mi sembra che tu non sci più di fondo.
No, non vado più, sì.
Più. Però se pensi o ripensi a quando sciavi di fondo, riprovi un certo entusiasmo, no?
Certo.
Cioè riprovi quei momenti belli che hai vissuto sulla neve, in mezzo ai pini, in mezzo al nulla, respirando l'aria buona. Allora, se noi ci osserviamo, quando facciamo qualcosa che ci entusiasma, ci renderemo conto che in noi sono cambiate le cose, è cambiata la voce, è cambiato il linguaggio del corpo, è cambiata l'espressione del volto, no? Quindi impariamo a leggerci, impariamo ad ascoltarci, a osservarci, oltre che quello che arriva dagli altri come feedback. Il feedback più importante è quello che diamo a noi stessi. Okay? Se io faccio una cosa che mi entusiasma, beh, per esempio, la mia voce cambia.
Lo trasmettiamo.
Entusiasmo, passione, no? La voce diventa più, magari più veloce, no? Perché ci piace raccontare questa cosa, quindi la narrazione diventa più rapida, più veloce, più magari con dei toni anche che vanno su alcune parole, su alcuni concetti in maniera più incisiva rispetto ad altri, no? Certo. I nostri gesti, la gestualità cambia, no? Perché quando siamo entusiasti i gesti sono più ampi, la circolazione della nostra voce e dei nostri gesti sono molto in sincronia, no? Quindi c'è una forte combinazione tra voce, linguaggio del corpo, cioè, l'espressione del volto cambiano. Cioè, una persona che racconta un'esperienza vissuta con la faccia entusiasta ha sorriso, chi la racconta in maniera apatica c'è la faccia apatica.
Certo.
La racconto perché me l'hai chiesto, ma francamente ne farei anche a meno.
Ma trasmettiamo in maniera, come dire, entusiastica.
Sì.
Nel momento in cui
proviamo l'entusiasmo,
diciamo delle cose che ci piacciono, delle cose che ci hanno appassionato, ci
piacciono, ci sono piaciute.
Okay. Certo.
E magari può essere anche che nel momento in cui io racconto la mia esperienza passata in una certa situazione, in un certo momento, e per qualche motivo ho interrotto quel tipo di attività, di sport, di passione, beh, magari nel raccontarla mi torna la voglia di farla. Quindi è un attivatore anche di qualche motivo che magari non c'è noto, cioè parzialmente noto. Perché ho smesso di sciare di fondo? Boh, non so. Perché ha smesso di sciare di fondo?
Ma perché non avevo più la compagnia, anche quello è stato un...
Da solo ti diverti meno magari, che in compagnia.
Non avevo qualcuno con cui andare, allora ho smesso.
Hai smesso, ok. Magari ripensando al piacere che provavi quando sciavi di fondo in compagnia, oggi manca la compagnia. Allora, un tema potrebbe essere chi mi potrebbe far compagnia nella sciare di fondo. Allora, dammi quei 7-8 anni che imparo a sciare e poi ti farò compagnia tranquillamente. Oppure decido che posso anche andare da solo, cioè per riprovare quelle emozioni che ho provato, mi accollo anche rischio di andarci da solo.
Sono andato anche da solo, certo. Per quello.
Se non è che te sei ostaggio delle
compagnie. No, assolutamente.
Ci provo, no? Faccio certo. Quindi. Ecco, una cosa importante proprio perché queste cose rimangano nella nostra mente. Più cristallizzate possibile e tener nota. Come tu sai, io sono un fautore, un sostenitore accanito della scrittura, quindi se noi teniamo nota di tutte queste differenze che hanno i nostri comportamenti, la nostra voce, i nostri gesti, quando raccontiamo cose che ci entusiasmano e quando no. Quindi teniamo traccia di cosa facciamo, come lo facciamo e cosa proviamo dopo averlo fatto. Quindi se io tengo un piccolo taccuino dove annoto tutti questi cambiamenti, no? Mi ricordo che ieri in quella situazione ho fatto una certa cosa in un certo modo e ho provato un certo entusiasmo, una certa passione, una certa emozione. Perfetto, tracciala, scrivila, ma a piccole note, deve essere comodo per te, no? Deve essere
una sorta di diario.
Diario di bordo. Diario di bordo. Traccia di tutto quello che succede nella mia giornata. Se poi succedono cose belle, quindi quelle note, no, a colori, il successo, piuttosto che un momento particolarmente piacevole della nostra vita, lo possiamo tracciare, tenerlo sul nostro taccuino e quando ci serve, in quei momenti magari in cui siamo un po' scarichi, andare a rileggere quella volta che mi sono sentito bene, quindi ho provato delle emozioni particolari, perché? Cioè cosa mi ha portato lì, cosa mi ha aiutato, lo rileggo e penso che possa riaccadervi, no? Quindi faccio come innesco, come attivatore perché possa risuccedere una seconda volta.
Certo.
Quindi è una sorta di bussola, no? Che ci può orientare verso le cose che ci fanno piacere.
Ma dobbiamo scrivere anche le cose che non ci hanno fatto piacere?
Sì.
O è meglio di no?
No,
è
sì,
meglio
di sì, a patto che scrivi anche il perché. Non basta scrivere non è andata bene, non mi sono sentito bene, spero di non provare più un'emozione, una cosa del genere. Scrivi anche il motivo, cioè prova a ricordare che cosa ti ha portato lì e creati un antidoto, cioè cosa posso fare domani affinché non mi accada più quella cosa, no?
Certo, l'esperienza
negativa ci è di aiuto, ci serve per creare il miglioramento, il potenziamento. Non deve rimanere una nota negativa fino a se stessa, no? Perché sennò è facile scrivere cose che non ci piacciono, non vanno bene, certo, però poi da lì partire una contromossa.
Certo, siccome a volte può capitare anche dal nostro comportamento, l'osservare il nostro comportamento
aiuta.
Ci può aiutare a migliorare.
Sì, assolutamente sì, assolutamente.
Quindi
sì.
Essere anche un po' critici con noi stessi.
Sì,
magari
critici,
non
ma
troppo,
propositivi.
Ma propositivi, no, certo, con la volontà
di migliorare,
di superare.
Creare una strategia alternativa a quella che abbiamo usato magari inconsapevolmente, che però ci ha portati là. Quindi adesso che ho preso consapevolezza che se faccio certe cose in un certo modo raggiungo un certo risultato che non mi piace, beh, domani per non trovarmi una situazione analoga faccio qualcosa di diverso. Magari faccio la stessa cosa ma in modo diverso, o proprio cambio strategia, faccio proprio un'altra cosa.
Certo. Diamo un po' di spazio alla regia e dopo un breve intervallo poi continuiamo. Eccoci, allora riprendiamo dopo questo breve stacco musicale e continuiamo la nostra chiacchierata.
Assolutamente.
Sull'entusiasmo, lo trasmettiamo,
come lo viviamo,
come lo viviamo, quando ce l'abbiamo e quando non ce l'abbiamo.
Esatto. Prego. Ecco, partendo un po' dalla riflessione che facciamo prima, no? Di tener traccia di quello che facciamo, come lo facciamo, cosa ci ha portato a provare quell'entusiasmo piuttosto che no, c'è un'altra tecnica che si chiama tecnica della vision board come lavagna, no? Sulla quale andare a scrivere in maniera metaforica, nel senso che io dico scrivete su un taccuino le cose che vi succedono, però la vision board è proprio una, come dire, una lavagna virtuale, mentale, sulla quale io vado a chiarire i miei obiettivi, i miei desideri che voglio raggiungere nel prossimo futuro, no? Quindi ci sono delle immagini, poi sappiamo che l'ho detto tante volte, il cervello lavora prima per immagini e poi per parole. Quindi sono delle immagini, dei simboli che in qualche modo, quando li penso, li immagino, li vedo, rappresentano una sorta di attivatore, no? Di innesco per stare bene. Allora, voglio creare un mio futuro, voglio creare un domani che sia più bello rispetto al mio oggi. Allora, quali esperienze voglio vivere, no? Cioè, come voglio vivere il mio domani? Proviamo, anziché solo a pensarlo, a rappresentarlo attraverso delle immagini, dei simboli, anche delle parole potenti, potenzianti, che mi possono permettere, mi possono aiutare a descrivere il mio domani, no? Cioè, l'esperienza che voglio vivere domani, come la voglio vivere, che esperienze voglio fare domani. Allora, rappresentarle attraverso immagini è molto più potente che rappresentarle attraverso le parole. Quindi un'immagine poi può essere accompagnata, anzi deve essere accompagnata con delle parole, se no rimane un'immagine sospesa per aria, dice poco. È un po' come leggere i fumetti, no? Cioè, nel fumetto tu vedi prima l'immagine e poi c'è la nuvoletta, nel fumetto c'è la didascalia, no? Ma la prima cosa che ti colpisce nel fumetto sono le immagini. Allora, prova a descrivere il tuo futuro come se tu stessi disegnando un fumetto. Cioè, prova a buttare lì delle immagini, dei simboli potenzianti, stimolanti. Poi ci aggiungi delle parole che possono essere azioni, comportamenti che tu domani utilizzerai per stare bene, no? Quindi per provare entusiasmo. Quindi la narrazione può avvenire anche attraverso qualcosa di più concreto, appunto parole, immagini, simboli, e veramente come se stessimo disegnando un fumetto. E poi una volta sì, che l'ho fatto, ce l'ho lì cristallizzato.
Sì, non è magari da tutti, no? Però no. Potrebbe essere un esercizio.
Un esercizio mentale.
Un esercizio mentale.
Fatto in quei momenti in cui ci sono le condizioni per farlo. Ecco, la cosa che sembra banale dirlo, ma tanto vale farlo. Ci sono dei momenti in cui non sono veramente i momenti migliori per mettersi a fare questa riflessione, perché se lo faccio in momenti in cui sono coinvolto mentalmente su più fronti, ho delle preoccupazioni, devo rispondere alle mail, devo fare certe cose con una certa scadenza, insomma non è il momento giusto, rischiamo di fare un lavoro approssimativo. Quindi pigliamoci dello spazio nostro, un tempo nostro dove siamo tranquilli. Poi cosa mi fa stare tranquillo? Ognuno di noi lo sa o dovrebbe saperlo, no? Cioè, se mi fa stare tranquillo stare seduto sul divano e non fare niente, sto sul divano, guardo il soffitto e mi concentro su me stesso. In quel momento creo la mia vision board, ci metto dentro le informazioni che mi servono, la cristallizzo, cioè la mente ha la capacità di trattenere questa informazione, proprio di formalizzarla, no? Cioè di memorizzarla. E rimane lì e quando mi serve la vado a prendere. E mi ricordo che mi ero preso questo anche impegno, se vogliamo, no? Perché insomma non basta pensare, bisogna anche agire. Allora, l'azione è rappresentata o rappresentativa di un impegno che prendo con me stesso. Cioè voglio cambiare qualcosa, però devo passare dal pensiero all'azione, ecco, se no rimane un'intenzione, no?
Certo.
C'è bisogno che diventi un obiettivo, e quindi per diventare un obiettivo ci deve essere tutta una serie di caratteristiche di cui l'azione è parte integrante. Cioè, nessuno può farlo per me, perché dovevo fare io, e devo darmi un tempo, perché se poi sono quelle cose che mettiamo lì, appena trovo il tempo mi metto a fare quella cosa, poi chissà perché il tempo non lo troviamo mai e quindi rimane lì sospesa.
Poi a volte succede che uno si aggroviglia con i suoi pensieri e non ne viene fuori,
sì.
Continua a rimuginare sempre quella cosa, sempre, e non riesce a sbloccarla, a sbloccarsi per andare avanti.
Sì, è un loop, loop dove loop. Tu entri,
certo.
E se non trovi un sistema per disinnescare questo loop e uscire da questo ciclo, no? da questa spirale. Rischi poi che ogni pensiero si collega a un successivo, no? Per cui magari parte da una piccola cosa, però poi se ne uniscono altre, poi la piccola diventa media, poi diventa grande e poi arrivi a sera che sei esausto perché non hai combinato un tubo. Allora invece bisogna cominciare a fare, agire, e anche lì si capisce facendo cosa funziona e cosa no. Quindi magari provo un'esperienza che non ho mai fatto prima, pensavo mi entusiasmasse, poi mentre la faccio mi rendo conto che in effetti non è poi così eccezionale come la pensavo. Vabbè, ci ho provato, cambio strategia, però se mai lo provi mai lo saprai. Quindi insomma, anche la sperimentazione attiva è un tema, no? Per trovare entusiasmo o capire cosa c'è entusiasma c'è il verbo fare,
sperimentazione attiva.
magari facendo cose diverse, come diciamo prima, no?
Ah, sì.
Cioè, la tendenza dell'essere umano è fare sempre le stesse cose alla stessa maniera, perché a noi i cambiamenti piacciono poco. All'essere umano non piace cambiare.
Perché è un impegno, è un po' fatica.
È un po' faticoso
e è un po' rischio.
Allora, invece, provare hobby nuovi, partecipare a eventi, magari cose che non avevo mai considerato, però in quel momento ho incominciato a considerare che potrebbe essere anche interessante partecipare a un convegno, a un evento su un tema che non ho mai trattato. No? Il primo pensiero è, vabbè, ma magari neanche mi interessa, butto via 2 ore. Andare ad ascoltare uno che parla di una roba che non ho mai sentito, forse neanche mi piace. Beh, come fai a sapere che non ti piace se non l'hai mai ascoltata? O magari l'hai ascoltata, che ne so, in televisione, raccontata da uno che l'ha raccontata alla sua maniera. Prova a sentire come racconta questo. Magari racconta la stessa cosa, ma in un modo diverso, più entusiasmante, più accattivante, e capisci quella cosa ti può anche piacere, no? Quindi provare cose nuove aiuta moltissimo proprio a stimolare e a attivare l'entusiasmo.
Beh, sicuramente conoscere ti dà la possibilità di scegliere.
Esatto.
No, se conosci una cosa puoi dire mi piace o non mi piace, posso. Se non la conosci non potrai mai
non
dire.
Non puoi mai, esatto. O la conosci perché te l'ha raccontata, ma te l'ha raccontata sì. In un qualche modo, no? Quindi provarla tu con le tue mani, con la tua esperienza personale, poi lì potrai capire se ti piace o non ti piace. E come dico sempre, attenzione, che provare a fare una cosa una volta sola e dopo una volta dire non mi piace un po' pochino, cioè uno non fa statistica. Se provo a fare quella cosa 5 volte, dopo 5 volte dico caspita non mi piace proprio, cioè l'ho fatta 5 volte, non è roba mia, va bene, ma non diciamo mai a noi stessi dopo una sola volta che quella cosa non ci piace, perché una volta è poco.
Sicuramente.
Non ci sono elementi oggettivi per poter dire sì, no. Cioè, devi provare un po' di volte, magari in modi diversi, perché se fai anche lì la stessa cosa, sempre la stessa maniera, è ovvio che non potrai mai avere un risultato diverso.
Quindi provare a fare
quella cosa in modi diversi, tra le varie modalità che hai usato, trovi che quella più congeniale, più funzionale per te, adotti quella e vai avanti con quella lì.
Chiarissimo, sono.
E poi torna fuori, ahimè, e noi coach abbiamo un po' questo difetto di forma, il tema degli obiettivi. Tutte queste belle cosine che abbiamo detto fino adesso sono l'antipasto, poi bisogna cominciare a fare il piatto di portata. Il piatto di portata, metaforicamente parlando, è l'obiettivo. Quindi se non definisci un obiettivo in modo specifico, tutte queste belle cose rimangono lì. Intenzioni, sì, domani faccio, provo, ma boh, poi vengono fuori mille pretesti, no? Mille alibi per non fare quella cosa. Se io mi creo un obiettivo specifico, intanto rappresento un impegno che prendo con me stesso. Ben definito, quindi deve essere specifico, misurabile, delineato nel tempo, come abbiamo detto altre volte, no? Ci sono delle regole per definire gli obiettivi, l'obiettivo deve essere smart, ok? E quando l'ho scritto, l'ho formalizzato, se lo leggo e mi pongo la domanda, ma di queste cose che ho scritto, quali ho incominciato a fare? Neanche una. Come mai? Ragionare in maniera oggettiva, non in maniera sotto forma di alibi, perché se penso all'alibi mi vengono in mente 1000 alibi. Non l'ho fatto perché il tempo, non ho avuto questo, avevo cose più importanti a cui pensare. Quindi troviamo sempre una scusa per giustificarsi rispetto a cose che non abbiamo fatto. Agiamo. Se poi ci mettiamo l'entusiasmo, cioè se io definisco un obiettivo per la mia vita, no? Per la mia crescita personale, e lo definisco non con il devo ma con il voglio, cioè quindi voglio creare dei cambiamenti, voglio fare cose nuove, esperienze nuove, provare a fare un hobby nuovo, piuttosto che se ci metto dentro anche soltanto l'entusiasmo nello scriverlo, cambia.
Certo.
Se lo faccio con
uno stimolo diverso,
se lo faccio col devo. Ho ascoltato Antonio Morandi in radio, mi ha detto che posso fare un obiettivo, non so se voglio, io provo a farlo, però quella forma del tipo non so neanche se mi piace, provo. Morandi dice cose a volte anche intelligenti, magari ha detto una cosa intelligente, proviamo a farlo, però ci resta un po' di entusiasmo nel farlo, se no non funziona.
Certo. Sì, no, bisogna porselo l'obiettivo e poi cercare di perseguirlo.
Assolutamente, sì. Poi per avere entusiasmo, creare anche entusiasmo intorno a noi, forse l'ho detto in altre situazioni, non mi ricordo, ma lo dico sempre perché è importante, anche socialmente, frequentare persone che ci trasmettono entusiasmo, passione, allegria. Cioè se ci sono persone contagiose sulla malinconia, sulla tristezza o sull'apatia, non dico di far fuori dalla vostra rubrica a tutte quelle persone lì, però cerchiamo nel limite del possibile di frequentare persone entusiaste, persone che ci trasmettono qualcosa di positivo, perché altrimenti diventa anche lì un loop, certo, di persone, certo, che ci depotenziano, come e non è bello
caricarci di un peso
esatto, che... esatto. Va bene, un peso. C'ho già il mio da portare, mi vado a portare anche uno degli altri.
Va bene, Antonio, siamo quasi in chiusura. Sì. L'ultima cosa, se no ci salutiamo.
Ma guarda, mi viene da dire questa conclusione, che l'entusiasmo, sì, non è soltanto un'emozione, no? O uno stato d'animo, ma veramente è un motore che ci può guidare verso, appunto, una vita più realizzata, più soddisfacente, più, come dire, ricca di situazioni e momenti piacevoli. Per cui sì, è un'emozione, perché è un'emozione, uno stato d'animo, l'entusiasmo, però non deve essere fine a se stesso, ma deve essere veramente un motore, cioè proprio un attivatore. E ogni volta che penso alle cose che ho fatto, che faccio, che voglio fare domani, e le penso in maniera entusiastica, sicuramente il nostro cervello opera in modo diverso, molto più potenziato, molto più dinamico e meno ostaggio del... dei depotenziamenti nostri o altrui, peggio.
Perfetto,
ancora.
Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, bravo, sempre, bravo, che è la cosa migliore, anche soprattutto per noi. Grazie Antonio.
Grazie a te Gianni, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguiti, alla prossima.
E anche a te una buonissima giornata, così come i nostri radioascoltatori.